bella
e le bestie.
La bella
e le bestie.
105 Friends presenta
La bella e le bestie.
Io vorrei fare una foto di quello che sta succedendo nello studio. Valeria, che ha lasciato il posto a Mia. Buongiorno Mia Canestrini.
Ciao.
Mia.
Ciao, buongiorno.
Un momento
e
epocale.
Si sta bevendo un caffè come così fancazzista.
Mi avete messo in castigo e io mi bevo il caffè.
Hai capito? Valeria che si beve un caffè,
anzi,
sorseggia.
Adesso me ne vado.
Ha un caffè o un whisky, guarda.
Tra l'altro, sì. Mia, se puoi preparare poi anche le trash news che farai più tardi.
Certo.
In effetti è una transizione, non abbiamo avuto il coraggio di dirlo,
esatto,
Valeria, però
esatto.
Piano piano.
Ha preso il posto. Come stai, Mia?
Benissimo, sono felicissima di essere tornata.
Ti vediamo sempre in televisione.
Quante cose che fai? Diciamone qualcuna.
Cambiata la vita.
Fai Gay and Gay, questo programma di
gay
inclusione. No, fai Gay and Gay, oh, giusto. Poi cosa fai ancora? Eri a Propaganda Live l'altra sera anche.
Allora, sì, continuo a lavorare come zoologa, ovviamente, anche se poi vi racconterò di quanto ho voltato pagina, perché ora mi dedico al mare.
Hai abbandonato i lupi?
Quasi, diciamo, non proprio abbandonati, però si apre un nuovo ciclo, diciamo così. E poi sto facendo un po' di televisione con un po' di programmi, insomma, sempre
vendite,
sull'ambiente e la natura.
Sempre sull'ambiente.
Vendo specie protette.
Allora,
sul
noi
mercato cinese.
Dobbiamo dire questo, quando noi l'abbiamo conosciuta, Mia era una studiosa nerd, brutta, con gli occhiali.
Beh, brutta.
Ti piacerebbe.
Noi l'abbiamo mandata in onda e lei lì
sì,
è sbocciata. È proprio il caso di dire, tra l'altro è proprio sbocciata.
L'abbiamo
per osmosi col vostro
sì, esatto, vostro l'abbiamo creata noi.
L'abbiamo
quindi,
inventata noi.
Quindi 33.
Allora, in questo nuovo ciclo di appuntamenti faremo qualcosa di particolare che tu ci hai un po' spiegato al telefono, però prego.
Al telefono.
Allora,
stavamo mangiando una pizza, io mi
ricordo. No, ce l'ha spiegato in onda anche.
Ah, in onda.
Beh, al telefono davanti scusami, alla pizza.
Insomma, mille volte. E noi ancora non abbiamo capito.
Esatto. Ma questo diciamo che fa parte della storia.
Siamo così, siamo fatti così.
No, allora parleremo ogni puntata di questa meravigliosa rubrica di un macro habitat diverso. Cos'è un macro habitat? Un bioma, un insieme di ambienti, di specie, di flora e fauna differenti che caratterizzano però il nostro pianeta, che sta vivendo una crisi di biodiversità senza precedenti. Quindi oggi partiamo dal mare.
No, abbiamo già imparato una parola, bioma, io non l'avevo mai
bioma
sentito. Bioma
il
sta
bioma
per habitat, per sistema,
il,
diciamo.
È un sistema, esatto, okay. Un sistema di ecosistemi. Ad esempio il bioma marino, il bioma degli oceani, è il bioma più esteso sul nostro pianeta in assoluto, perché lo troviamo a tutte le latitudini ed è anche il più tridimensionale, andando in profondità per chilometri.
Quindi possiamo considerarlo un unico habitat, ma anche tanti piccoli habitat diversi in una macro.
Semplificando, sì. È un sistema di habitat, diciamo così, un sistema di habitat. E quindi ho pensato di partire da questo, anche perché, come sapete benissimo, c'è un evento a Milano in corso, inizia oggi e termina domenica sera, un evento totalmente gratuito che è supportato dalla ONG per cui lavoro adesso, che si chiama Triton, che è un evento delle Nazioni Unite organizzato dalla Commissione Intergovernativa Oceanografica dell'UNESCO.
Com'è che si chiama?
Commissione Intergovernativa.
No, la sigla, com'era?
L'acronimo.
È il COI. COI.
Mi piace il fatto che questo nuovo ciclo sarà un pochino ancora più attento a quello che nel frattempo sta accadendo, non che all'altro giro non ci fossero i problemi ambientali.
No, però andiamo proprio sull'attualità.
C'è
questo Ocean
tantissimo
and Climate Village alla Triennale di Milano, che è stupendo, un evento totalmente gratuito a cui tutti possono partecipare e io sarò là.
E allora cominciamo a parlare di quest'acqua che copre che percentuale del pianeta? Il
70%. Tanto che molti dicono che più che terra si dovrebbe chiamare mare, no? Questo pianeta non è
il pianeta mare, è vero.
È il pianeta mare, non il pianeta terra. Esatto, bravissimo. Ma c'è grande attenzione adesso su questo tema, perché gli scienziati insomma lo dicono da tempo, però la vita, diciamo, della nostra specie, la sopravvivenza della nostra specie in futuro è fortissimamente legata alla salute degli oceani. Da un punto di vista alimentare, ma questo sembra magari più ovvio, perché il pesce, no? E tutto quello che gli va dietro rappresenta la base alimentare di qualcosa come 3 miliardi di persone nel mondo che insomma direttamente o indirettamente beneficiano di quello che si pesca in mare. Ma in realtà quello che sta emergendo sempre di più è che gli oceani possono essere negli decenni a venire una importantissima fonte di risorse rinnovabili e anche di altre materie prime che saranno indispensabili, dal momento che stiamo completamente portando all'esaurimento tutte quelle che sono invece le risorse di terra, chiamiamole.
E quali sono le risorse alimentari negli oceani, oltre ai pesci?
Beh, pensa ai crostacei, ai molluschi, sì. Ci sono popoli che si basano la loro alimentazione anche su un grande consumo di alghe. Di c'è alghe, un enorme certo. problema, soprattutto per i mari chiusi come il Mediterraneo, di overfishing, cioè di sovrasfruttamento degli stock ittici, si chiamano così, no? Quindi delle popolazioni di alcune specie di pesci che stiamo consumando a un ritmo più veloce della loro capacità di rigenerarsi. Pensa che il 75% degli stock ittici in questo momento nel Mediterraneo sono in crisi, sono minacciati da un consumo eccessivo.
Il pagello?
Il tonno rosso.
Che quella mi si suicida la testa Gelisio.
Il pagello.
Se noi facciamo fuori il pagello. È
amato dalla testa, lo cucina spesso. Sì. Vero, sì. No, il tonno rosso ad esempio, no? Sì. Che è tanto utilizzato anche adesso con questa moda del sushi e del sashimi. In realtà andrebbe consumato con maggiore attenzione, informandosi se possibile sulla provenienza e sui metodi di pesca, perché anche quelli incidono molto sulla capacità di alcune specie molto pescate poi di rigenerarsi, appunto, e di garantirci ancora un pescato in futuro.
Poi scusa, in generale, a parte il pesce, gli oceani sono a loro volta interessati dal problema climatico, no? Anche lì c'è una bella emergenza, no?
Beh, dal punto di vista climatico la situazione è abbastanza drammatica, nel senso che non si pensa mai come l'oceano e il clima siano legati, e l'evento che c'è a Milano in questi giorni parla proprio di questo. C'è questa mostra itinerante che si può visitare, lo dico perché altrimenti magari la gente, se qualcuno è a Milano va in triennale, non può entrare, bisogna registrarsi online, è tutto gratuito, ma per motivi di Covid è necessario diciamo prenotare l'ingresso
e avere il Green Pass, immagino.
Non c'è scritto, però immagino diciamo di sì, che sia altamente richiesto di questi tempi.
Il nostro mare Mediterraneo ne soffre un pochino meno degli oceani di
allora,
questi cambiamenti climatici?
In realtà il Mediterraneo è profondamente in crisi da questo punto di vista, proprio perché è un mare chiuso, è un mare circondato completamente dalla terraferma.
Ne parliamo tra qualche istante con la seconda parte, dai.
Era solo l'inizio de La Bella e le Bestie.
Sai cosa mi piace di questo appuntamento? Che tutto è combinato, allineato, parliamo di mari, parliamo di pesci e ascoltiamo i sottotonno.
Carissimi,
il sottolio qui, il sottotonno va benissimo.
Abbiamo riaccolto stamattina Mia Canestrini, un nuovo ciclo di La Bella e le Bestie, abbiamo iniziato parlando di oceani e di mari, qualcuno chiede se puoi ripetere come si chiama l'evento in triennale del quale parlavi in apertura.
Allora, l'evento si chiama Ocean and Climate Village. Se cercate su internet Decennio del Mare, lì trovate tutte le informazioni anche sul programma. Magari è più semplice, perché questo evento, questa mostra dell'UNESCO si inserisce in realtà all'interno di un discorso più ampio, sempre legato alle Nazioni Unite, no? Per il quale i prossimi 10 anni saranno decisivi per creare una maggiore consapevolezza non solo nella società civile, ma anche a livello politico, sul piano privato e nel mondo scientifico, circa appunto la necessità di agire in maniera molto rapida per la tutela degli oceani, non soltanto per la salvezza degli animali, no? Perché tante volte si pensa che sia un discorso ambientalista, ma in realtà è quello che diciamo
riguardo, cioè si riverbera
che stiamo
su
dicendo
di noi.
Esatto, sempre di più adesso, è che è la nostra stessa specie a essere a serissimo rischio di sopravvivenza nei prossimi decenni.
Quindi, per dirla ancora più facile, non è una pippa,
no,
da,
non è una supercazzo,
la supercazzo da radical chic ambientalista, cioè, esatto. Nel pianeta tutto quello che non sta in salute si riverbera a catena e alla fine siamo noi.
Ma infatti noi diciamo salviamo il pianeta, in realtà il pianeta comunque sopravviverà.
Si salva.
Che quelli che non ci salvano saremo noi.
Il tentativo.
Senti, Mia, ci eravamo lasciati con la mia domanda.
Esatto.
Cioè, il Mediterraneo ne soffre un po' meno dei cambiamenti climatici degli oceani, essendo un mare chiuso?
Ma in realtà proprio essendo con il fatto che è un mare chiuso, completamente circondato dalle terre emerse, rischia di soffrire maggiormente questo impatto. A quanto pare si sta riscaldando più velocemente di altri mari, soprattutto degli oceani, che ovviamente hanno un'estensione completamente diversa. E in più stiamo assistendo alla sua colonizzazione da parte di specie che non appartengono in realtà al Mediterraneo, ma che in qualche modo riescono adesso a colonizzarlo grazie all'aumento della temperatura dell'acqua, quindi si sta proprio tropicalizzando il Mediterraneo.
Quindi da un certo punto di vista avremo una stagione balneare più lunga, perché il mare sarà meglio.
Ma non va benissimo.
Ma questo non va benissimo.
Diciamo
Quali sono queste, questi pesci, questi animali che stanno
migrando?
Guarda, ce n'è uno famosissimo.
Ma
che
stanno
è
entrando dallo Stretto di Gibilterra o l'abbiamo messo noi? Come si diceva, ricordi dell'Istituto Oceanografico che aveva liberato un'alga a un certo
allora,
punto?
Allora, ci sono diverse vie di accesso. Certo. C'è lo stretto ovviamente che è una, c'è il canale di Suez che è un altro, ma ci sono soprattutto le navi, le imbarcazioni. Che
certo,
il nostro mare, il Mar Mediterraneo, è uno dei mari più trafficati, ahimè,
le incrostazioni sotto le barche.
Esatto, oppure anche attraverso le stive, insomma, i pescherecci. Tutti possono contribuire, ahimè, a portare nel Mar Mediterraneo specie che non appartengono in realtà alla nostra fauna. E se ci sono, diciamo, delle condizioni mutate nelle nostre acque, allora ecco che queste specie, invece che morire come toccano le acque del Mediterraneo, trovano invece un ambiente nel quale
dicevi
prosperare.
Prima il più famoso di questi
è il pesce scorpione, quel pesce che fa sempre paura, che va al mare in Mar Rosso, ad esempio. Non so se ce l'avete presente.
Quello che ha una punta sulla testa. Sì.
Pesce che, insomma,
è pericoloso anche, diciamo,
Sì, adesso non è così facile in realtà né incontrarlo né farsi pungere, però è una di quelle specie che adesso troviamo e che assolutamente non faceva parte della fauna del Mediterraneo.
Certo, fa parte insomma di quelle di anomalie, no? Che in qualche modo l'uomo... Col suo abitare il pianeta in modo indiscriminato ha portato alla natura. La natura di per sé è perfetta, nel senso che ognuno sta dove deve stare.
Ognuno sta dove deve stare
e
l'evoluzione punta verso la perfezione, no? Quindi,
ecco. E noi invece ci mettiamo di traverso.
Noi invece andiamo sempre controcorrente, per rimanere in tema.
Appunto, appunto. Va bene, andiamo avanti. Che cosa altro ci racconti? Io sono già eccitatissimo, mi piace un sacco questo, anche perché sono talmente ignorante che imparo delle cose in questo. Anche tu, Tony, non fare quello che non lo è. Non è che siccome hai gli occhiali sei più dotto.
Quindi gli oceani stanno diventando più caldi.
Beh, tutto sta diventando più caldo, il Mediterraneo in primis. Forse una cosa che può interessare a casa, che magari non tutti conoscono e della quale si parla tantissimo, è proprio questo discorso più generale delle specie aliene, cioè il fatto che ci siano specie aliena. Adesso sembra qualcosa di strano.
Aliene vuol dire altra, non aliena nel senso di spaziale.
Esatto, non che arriva dallo spazio, esatto. Ma che arriva magari da aree del mondo nelle quali è comune e che appunto trova condizioni di vita idonee anche dall'altro capo del mondo. Adesso, a causa della nostra attività, della globalizzazione, no? Del commercio e anche del nostro stile di vita, in realtà, perché anche noi inconsapevolmente possiamo spostare specie animali o anche vegetali da una parte all'altra del mondo senza rendercene conto, semplicemente perché un seme ci si attacca,
certo,
ai pantaloni. Quindi questo è un tema di grandissima attualità.
Beh, adesso che sono state le Olimpiadi, tutti ricordiamo il fatto che i giapponesi si lamentassero della crescita smisurata del numero di ostriche che andava a rompere le canoe,
vero,
perché
vero.
Si sono assolutamente popolate in una maniera pazzesca. Lì, dove? Di fronte a Tokyo, credo. Di fronte a Tokyo.
Senti, Mia, lo so che sembra di stare a scuola, però non so se riusciamo adesso o dopo la canzone, ma cioè, in realtà, quanti sono i mari? Si possono...
7.
Adesso non dirlo.
Sai, c'è un grande dibattito su questo.
Allora è una buona domanda.
Sì.
Incredibile.
Vedi?
Incredibile. Allora, tra poco ne parliamo qui a 105, all'interno di 105 Friends, col ritorno della Bella e le Bestie.
La Bella
e le Bestie.
Per esempio, non diamo per scontato il grande ritorno di Mia Canestrini.
Sì, che per noi è come una figlia.
E adesso?
Adesso.
Come età, più o meno. No, adesso non esageriamo.
Sì. Dove siamo rimasti? Dove siamo rimasti? Canestrini, Mia
parlavamo
Canestrini.
Parlavamo di minacce, parlavamo di minacce,
di numeri di mari.
Di specie aliene, di numeri di mari.
Ci avevi promesso anche il pippone scolastico su quanti sono i mari.
Sì.
Vai.
Allora, gli oceani sono...
7
5 6
Scusa, ma diceva quella è la belva.
Facciamo
di sette mari.
Facciamo l'elenco.
Pacifico.
Atlantico,
Indiano. Sto leggendo. Australe, Artico.
Cinese.
Non c'è l'oceano cinese.
Non c'è.
No, non c'è. Almeno quello non ce l'ha.
Australe.
C'è l'oceano
Nord.
Della nostra stupidità quando facciamo questa rubrica.
Quindi Pacifico, Atlantico, Indiano, Australe, Artico. Però questo è facile.
Sono 5?
Sì. I mari invece è molto più complicato. Perché sulle carte, diciamo così, ce ne sono un'ottantina.
Sempre così, sulla carta ce n'è diverso.
C'è sempre qualcosa di più, certo. Poi vai a guardare. Sì.
Porca miseria.
Però i nostri, per dire, antichi ne contavano 7. Poi, non so, ci sono state delle rivalutazioni, tipo mari chiamati mari, anzi, laghi chiamati mari, come il Mar Caspio, in realtà non sono mari, quindi... in realtà non so neanche se ci sia qualcuno realmente interessato a sapere quanti mari abbiamo. Comunque sono tanti.
Sono tanti, tutti diversi uno dall'altro. Tutti sono dei micro habitat nei confronti degli interi mari del mondo.
Beh sì, perché noi siamo abituati a guardare a questa superficie blu e per noi è tutto uguale, no?
Sì.
In realtà, a seconda della temperatura dell'acqua, della salinità, delle correnti, della luce, della capacità della luce di filtrare dei nutrienti che sono disciolti in acqua, eccetera, 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 insomma, delle caratteristiche biologiche, biochimiche, chimico-fisiche dell'acqua, i mari si differenziano tantissimo. Infatti sono in grado di ospitare poi specie animali da una parte e non dall'altra, perché sono tutte, si adattano ovviamente a particolari condizioni, no?
Sì, fa un po' ridere il fatto che noi diciamo il mare in generale, o la terra, quando diciamo così sarebbe come dire il cibo, cioè, ma in realtà c'è di tutto,
esatto.
No? In questa macro categoria. Parlavi di minacce, le minacce per il mare sono clamorose, mi fa sempre molta specie leggere di quando, credo una ventina o trentina d'anni fa, quel navigatore si è trovato di colpo in mezzo a un'isola che non risultava dalle carte e ha scoperto che era un'isola di plastica. No?
Eh sì, il problema della plastica è un problema che sta diventando veramente preoccupante. Pensa che leggevo l'altro giorno che ci sono talmente tante tonnellate di plastica in mare, si stima ce ne siano 150 milioni in questo momento, e ogni anno ne vengono riversati nuovi 8 milioni di tonnellate,
Un
pescatore in Adriatico ogni 100 kg di pesce pesca praticamente 9 kg di plastica. Cioè è una cosa, secondo
il 9%.
Me, mostruosa.
Per non parlare delle microplastiche che vengono ingerite dai pesci e che noi a nostra volta poi mangiamo
esattamente, perché poi il problema non è soltanto una questione, no, di tipo estetico, oppure legata al fatto che alcune specie, ad esempio di cetacei, no, questi mammiferi marini molto grandi, o gli uccelli marini, ingeriscano pezzi di plastica di grosse dimensioni, ma la plastica ovviamente si degrada in mare e si frammenta in pezzettini minuscoli che vengono ingeriti ovviamente dai crostacei o dai pesci, che poi noi ci rimangiamo. C'è la famosa carta di credito, no, che sembra che noi già ci mangiamo,
certo,
in tutti i sensi in realtà, ma in termini di quantità di plastica regolarmente, insomma, quindi è una cosa.
Le microplastiche sono quelle contenute e nelle creme di bellezza, cioè nei prodotti di questo tipo, no?
Anche, certo.
Beh,
e
ci
poi...
sono i dentifrici, ad esempio, quelli che hanno quei granellini, no? Un po' abrasivi,
sì,
che hanno potere, diciamo, sbiancante, insomma, o antitartaro. Ecco, quelli lì vanno tutti a finire in acqua, nei fiumi, e poi dopo finiscono in mare. Perché poi in realtà tutta questa plastica spesso non va direttamente in mare, non so, da una barca, da una nave, o perché qualcuno lancia una bottiglia sul bagnasciuga.
O perché una rete persa dai pescatori.
Sì, quello è una grande fonte,
sì,
di inquinamento,
certo.
Ma in realtà la maggior parte della plastica arriva dai grandi fiumi del Sud America, dell'Africa e dell'Asia. Quindi sono delle sorte di autostrade di plastica che poi portano tonnellate di plastica in mare.
Ma banalmente, per invertire questa rotta, si deve semplicemente spiegare a delle persone di non comportarsi più in un certo modo, o è semplicistico dire questo?
Se bastasse sarebbe fantastico. In realtà qui c'è proprio la necessità di vedere intervenire le istituzioni con delle politiche di messa al bando di tutte le plastiche monouso, qualcosa che in realtà già sta
avvenendo. Quindi la serie, visto che le persone la butteranno, la butterebbero sempre, devi proprio non dargliene, purtroppo.
Sì, perché la plastica in realtà è anche un materiale eccezionale, un materiale durevole che ha vita lunghissima e non è fatto per essere, diciamo... usato e gettato,
certo,
con la facilità con cui lo facciamo ormai da alcuni decenni.
Senti, secondo una ricerca mia del World Economic Forum c'è una previsione piuttosto brutta che non è tanto in là, è tipo tra 30 anni, ovvero?
Esatto, ci sarà un aumento spaventoso, una triplicazione del consumo di plastica praticamente, che va assolutamente arrestato da questo punto di vista, perché rischiamo... altrimenti di mangiarci
di avere più plastica
che pesci. Sì, come peso, sì, 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 assolutamente.
Cioè, il peso complessivo della
vita
plastica
marina sarà soverchiato praticamente dal peso della plastica che ci sarà in mare.
Nel 2050.
Sì.
È una notizia assurda, assurda, clamorosa. E non è l'unica minaccia questa, no? Ce n'è un'altra.
No, ce ne sono tante altre in realtà che sono molto preoccupanti. Una delle più famose è sicuramente lo sbiancamento dei coralli. Stiamo perdendo a un ritmo impressionante le barriere coralline del mondo. Sembra
perché
che
sbiancano?
Sbiancano sempre a causa delle alterazioni del clima che poi incidono anche sulle qualità biochimiche dell'acqua. Quindi un innalzamento della temperatura che altera quegli organismi che vivono in simbiosi con i coralli e portano alla loro morte, perché il corallo da solo non vive in simbiosi con altre specie, soprattutto di alghe.
Ah, pensa.
Dici una bella cosa al rientro, ti prego.
Che il corallo bianco vale di più, no?
Immagini.
È morto, no? Il corallo che sbianca vuol dire che è morto.
Sì, sì. Ci sono delle iniziative molto belle di piantagioni di coralli, quindi ci sono delle piccole realtà in giro per il mondo.
È un animale il corallo?
Chiamiamolo animale, sì. È una colonia di polipi, il famoso polipo, non il polpo.
Sì.
Vive in questa struttura che è il corallo.
Devo dire che fa un po' battiato, piantagioni di coralli, però se è una cosa buona siamo contenti. Tra poco ultima parte qui a 105 della Belle e le Bestie con il ritorno di Mia Canestrini. Mi sembra giusto, Mia, ricordare che una parte neanche tanto minima del problema dell'inquinamento da plastica negli oceani, nei mari, è dovuta anche alle reti dei pescatori, insomma è giusto anche dire questo.
Assolutamente sì, il problema della pesca è un problema grande, nel senso che ci sono ovviamente tanti metodi di pesca sostenibili, però ci sono anche delle tecniche di pesca che lasciano tanti rifiuti in mare che sono dannosissime per quelle che non sono le specie direttamente di interesse commerciale, no? Quindi
certo.
È un tema anche quello.
C'è
sì.
Questo documentario che ha fatto molto scalpore, Seaspiracy, no?
Fa vedere proprio le reti perse dai pescatori, dalle navi dei pescatori, che finendo sotto è come se fossero delle reti 24 ore su 24.
Certo.
Che catturano pesci che moriranno lì, dei veri e propri disastri. Senti, ma non si fa niente, non ci sono delle
iniziative.
C'è del buono.
Allora, ci sono assolutamente tante iniziative, sia a livello internazionale che più locale, di tutela del mare, di sensibilizzazione. E, ci sono dei progetti, ad esempio i progetti ai quali lavorerò io nei prossimi anni, finanziati dall'Unione Europea, sono i progetti LIFE, che cercano, diciamo, di metterci una pezza, no? Io ne seguirò in particolare tre molto belli. Uno vi farà sorridere, si chiama LIFE Pinna, è dedicato alla tutela di una cozza gigante del Mediterraneo, detta volgarmente gnacchera. Vedo già le vostre faccette.
Sì, la gnacchera. La gnacchera di mare?
Esatto.
Viva la gnacchera!
Esatto, che difficile. Sapevo io.
La gnacchera di mare. Vabbè.
Sì, è un mollusco bivalve che è importantissimo in realtà per gli ecosistemi marini. Vive su fondali molli e offre praticamente rifugio anche ad altre specie, soprattutto di crostacei, ed è seriamente minacciato dalla pesca a strascico, ad esempio, oltre che dal collezionismo. Perché forse, se ve lo dico così, l'avete già sentita nominare, la Pinna nobilis produce un filamento che si chiama bisso, che viene utilizzato per realizzare ricami e centrini. È anche abbastanza
è tanto
costoso.
Che non mi dedico al ricamo, quindi
no, però
non so,
è una materia tipo la seta, sì. Fai conto che però viene prelevata direttamente dal mollusco sott'acqua, e se si uccide il mollusco ovviamente poi non abbiamo neanche più la produzione del bisso, quindi
certo. Com'è gnacchera di mare?
Gnacchera di mare.
Pinna nobilis.
In questo momento su Google c'è una impennata di ricerche,
di ricerche sulla Pinna nobilis,
che era di mare.
E vengono fuori delle signorine vestite da marinaio, non c'entra niente.
No. Poi... E invece gli altri due progetti, sì, sempre molto interessanti, questi sono progetti pluriennali che coinvolgono ovviamente partner non solo italiani ma anche internazionali, enti pubblici, enti di ricerca, aree marine protette, eccetera, sono Amar Natura 2000 e Conceptumaris, che sono due progetti LIFE dedicati, uno alla sensibilizzazione dei turisti, dei fruitori delle aree marine protette,
sì,
e ad aiutare le aree marine protette a fare una maggiore attività di divulgazione e di sensibilizzazione sulla loro importanza, mentre Conceptumaris è dedicato ai cetacei. Tutti pensano volgarmente al delfino quando si parla di cetacei nel Mediterraneo, in realtà ne abbiamo ben 8 specie che vivono stabilmente nel nostro mare, tra le quali alcune giganti come la balenottera comune, ad esempio il capodoglio, e che in realtà, delle quali in realtà si sa, ma non si sa tantissimo. Pensa che solo il 19% dei mari del mondo è mappato, e anche quello che noi sappiamo di chi abita il mare è relativamente poco, quindi quest'ultimo progetto ad esempio va in una direzione di ampliamento delle conoscenze.
C'è questo libro bellissimo di Fabio Genovesi che si chiama Il calamaro gigante, dove lui fa questa bellissima premessa, dice: quando noi ci riferiamo al mare, no, ci riferiamo alla pelle, cioè alla superficie.
Bravo.
O forse al primo metro, ma il mare vero è dal primo metro ad andare in profondità, cioè la vita del mare la conosci, la comprendi se vai sotto,
esatto,
non se stai sopra, no? È come se noi di un essere umano giudicassimo solo la pelle e non andassimo invece a capire che cosa c'è dentro, gli organi del sangue.
Perché noi giudichiamo la gente dal fegato? Dal polmone? Dentro, intendi,
no,
dire,
però,
in profondità?
Se vuoi conoscere l'essere umano non puoi limitarti solo alla sua superficie. Perché sennò lavorerebbero,
bravo,
solo i dermatologi.
Un'ottima metafora.
No, ma la fa lui, non la faccio io. Va bene, Mia, molto interessante. Tra due settimane di cosa parliamo invece?
Allora, tra due settimane potremo parlare di acque dolci invece,
sì,
che di acque salate. Perché? Perché
ma lì sono tante le acque dolci, però ci sono i fiumi,
allora, sì,
i laghi, gli acquitrini.
E il discorso vale un po' anche come per mari e oceani, no? In,
sì,
realtà si dice acque dolci, ma abbiamo una varietà di habitat impressionante. La cosa interessante è che mentre il 97% dell'acqua che abbiamo sul nostro pianeta è salata, solo il 3% è dolce, e di questo una percentuale vicina allo zero è disponibile per le nostre necessità. Quindi il tema dell'acqua è un altro tema veramente molto caldo dei prossimi decenni, perché come sapete bene stiamo andando in una direzione preoccupante, no?
Certo.
Gran parte dell'acqua, tra l'altro, diciamo potabile, che non va desalinizzata, più che potabile, è conservata all'interno dei ghiacciai e alle maggiori latitudini, e con lo scioglimento dei ghiacci a causa dell'innalzamento delle temperature stiamo diciamo perdendo importantissime risorse idriche, non soltanto per noi ovviamente, ma anche per il resto del pianeta. Quindi ci sarà probabilmente, oltre che una crisi climatica, una bella e divertente crisi idrica.
Purtroppo
è
un'altra emergenza da affrontare. Senti, da milanese d'adozione, nelle acque dolci rientra l'idroscalo?
Beh, secondo me sì. Non so quanto sia buona l'acqua dell'idroscalo da bere. Io onestamente non proverei.
Senti, ci risentiamo e ci rivediamo.
Grazie,
noi
mia,
tra due settimane per un'altra puntata della Bella e le Bestie.
Ciao,
grazie,
ragazzi,
a voi, ragazzi.
La Bella
e le Bestie. Radio 105. Proud to be different.